Maurizio Turco, ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge sulle missioni militari all'estero e inoltre, come è scritto nel comunicato che sul sito di Palazzo Chigi racconta per sommi capi quel che è accaduto, lo stesso CDM, lo stesso Consiglio dei Ministri, ha prorogato di un anno il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, cioè i cosiddetti, anzi, noi cosiddetti, i famosi COCER, che sono però degli organi di rappresentanza che hanno una scadenza, e invece la scadenza quindi viene prorogata, viene allungata di un anno.
Sì, ci sono diverse questioni dietro questa proroga. Innanzitutto l'attuale COCE, l'attuale rappresentanza militare eletta dai militari, viene fuori da un ricorso che fecero contro la vecchia rappresentanza che chiedeva la proroga e che il governo gli aveva pure dato in precedenza. Una volta insediatisi questi nuovi, stanno ripercorrendo la strada dei precedenti, e cioè quella di farsi prorogare il mandato di un anno. Intanto questo è il decreto legge. Si dice addirittura che questo è il comunicato stampa sul decreto legge. Quando uscirà il decreto legge non è escluso che vi sia non solo la proroga, ma anche la proroga del mandato, ma anche la proroga dell'eleggibilità. Nel senso che adesso dopo due mandati non si può più essere eletti, e invece l'attuale COCER, ricordiamolo, che si è insediato grazie a un'azione giudiziaria, hanno fatto il ricorso, l'hanno vinto e quindi si è stati, diciamo, lo Stato è stato costretto a convocare i militari per rieleggere la rappresentanza militare. Quindi ci tocca, è un atto dovuto da parte del Partito per la tutela dei diritti dei militari e dei poliziotti, riprendere in mano, la situazione, e quindi appena uscirà il decreto far quello che dobbiamo fare. Intanto abbiamo scritto al presidente Napolitano, che oltretutto, oltre che garante della Costituzione, della legalità costituzionale, è il capo supremo delle forze armate, quindi tra precedenti e quant'altro. Questo fatto specifico della proroga del mandato, siamo in una botte di ferro. Certo, solo che in questo paese i diritti non sono tali, ma ogni volta li devi, qualsiasi diritto, in questo paese passa attraverso una decisione della magistratura, quando trovi il magistrato. Perché non sempre anche un tuo diritto, anche il magistrato, trovi il magistrato che te lo riconosce. Quindi diritti direttamente esigibili in questo paese sono rarissimi, specialmente quando sono dei diritti, tra virgolette, collettivi. E non a caso, la class action è praticamente impedita in questo paese. È una situazione di illegalità che cerca di mantenere gli attuali standard di legalità all'infinito, quindi creando sempre più problemi a possibili riforme, nel senso che qualsiasi riforma in questo paese ha degli impatti enormi, nel senso che crea grandi problemi a chi ha approfittato, diciamo così, del vuoto della legge, della mancanza spesso dello Stato, laddove invece dovrebbe essere presente e dovrebbe esserlo anche molto, e anche direi molto duramente, cioè il rispetto della legge, innanzitutto della legge scritta e non di quella che si è venuta formando, diciamo, attraverso prassi e quant'altro. Quindi questa cosa della proroga della rappresentanza militare è di una gravità enorme. Teniamo presente che addirittura lo Stato Maggiore, certo, solo quello dell'Aeronautica, ma lo Stato Maggiore dell'Aeronautica pubblicamente ha dato parere negativo a questa proroga, perché non esiste. Cioè sono degli eletti, sono dei rappresentanti eletti in base a una legge. Cioè uno può prevedere che il prossimo mandato duri un anno in più, può prevedere una riforma dopo, ma non alla scadenza. Poi ci sono due passaggi fondamentali. Cioè, il decreto legge che viene che dovrebbe essere, cioè che quando avremo il testo definitivo, dovrebbe avere delle ragioni di necessità ed urgenza. Ma qui quale sono? La rappresentanza scade ad aprile. Urgenza, necessità nessuna, cioè la necessità di violare la legge ce l'hanno solo loro, cioè i membri del COCER. Come abbiamo detto, noi siamo per la sindacalizzazione degli aspetti non militari relativi alla vita militare. Nel frattempo vorremmo che il COCER fosse qualcosa di, come dire, serio, cioè che appunto innanzitutto vi fosse il riscontro del lavoro di questi rappresentanti da parte della base, tenendo anche presente che oltre al COCER poi c'è il COBAR, il COL, ci sono delle altre rappresentanze intermedie che continuano a lamentare il fatto che sono praticamente ignorati dai membri del COCER. Lo fanno pubblicamente, ci sono davvero delibere molto interessanti, anche molto dure, solo che sono delibere fini a se stesse. Cioè, è il gioco delle parti in una situazione in cui da una parte c'è la truppa e dall'altra gli stati maggiori, ma direi proprio nettamente. Poi ci sono dei casi, come in tutte le cose, ci sono dei casi individuali che vengono meno, diciamo, a questo schema, per cui ci sono membri dello Stato Maggiore sensibili alle esigenze della truppa e ci sono membri della truppa proni alle esigenze degli Stati Maggiori. Ecco. Ci siamo dati il compito, diciamo così, di far saltare questo schematismo, di portare, così come facemmo, si fece come in quanto radicali con le forze di polizia, no? Quando iniziamo la campagna per la sindacalizzazione delle forze di polizia, cioè il sindacato era qualcosa che proprio non si poteva pensare, e invece siamo riusciti a ottenere quella riforma. Beh, otterremo anche la sindacalizzazione delle forze militari. Ricordiamo che il Partito Radicale è quello che, in occasione del primo finanziamento pubblico, oltre a destinare una quota a Radio Radicale, destinò una quota ai parenti delle vittime del terrorismo e della mafia, cioè ricordiamolo.
E i sindacati di polizia, tu ricordavi prima il Partito per la tutela dei diritti dei militari e dei poliziotti, i sindacati di polizia non sono solo nati ma sono cresciuti, e ieri hanno portato almeno 40.000 poliziotti di fronte ai palazzi di governo per protestare contro i tagli e contro le ronde. È stato anche contestato particolarmente il ministro Brunetta perché per la frase sui poliziotti panzoni, ma insomma molti contenuti, anche slogan, anche con una certa inventiva da parte, e cartelloni da parte dei manifestanti, e questa è una notizia grossa, quella che è successa ieri a Roma.
Sì, allora non voglio commentare il tipo di slogan, nel senso che ognuno ha la sua cultura, buonsenso, non lo so. Io alcuni slogan non li avrei usati, ecco. Ma detto questo, ragioni per protestare, e non protestare per avere qualcosa in più di quello che si ha. Ma questi, cioè, quello che non è passato è che le forze dell'ordine protestano per avere quelli che sono dei loro diritti riconosciuti dalle leggi dello Stato, dai contratti nazionali e quant'altro. Questa è la situazione. Lottano perché gli siano restituiti, perché non gli sono stati dati, i soldi che avanzano dall'anno scorso. Ieri ho visto in piazza, sul palco, anche Marco Pannella, era piazza Navona davvero piena, cioè io sono stato meravigliato, nel senso che noi credo si sia avuta sempre una visione delle forze, cioè non noi radicali, voglio dire così, c'è una visione un po' conformista che dice che le forze dell'ordine militare sono di, tra virgolette, destra, diciamo, hanno una visione della società e anche dello Stato non corrispondente, diciamo, a quelli che sono i dettami, quelli scritti, e invece in questa esperienza con il Partito per la tutela dei diritti dei militari e dei poliziotti sto riscontrando esattamente il contrario, e cioè che è gente che ha ben presente la Costituzione, ha ben presente il proprio ruolo costituzionale. La maggior parte di loro quello chiede. Io avevo anch'io il mio pregiudizio che la maggior parte di loro svolgesse un lavoro come un altro, invece no, la maggior parte di loro è consapevole del ruolo che deve svolgere. E ma quando noi abbiamo, per esempio, c'è stata l'audizione l'altro giorno alla Camera dei Deputati, cioè il 18, il giorno prima della manifestazione, c'è stata l'audizione, sono uscite cifre assurde. La domenica 10.000 uomini delle forze di polizia sono impegnati negli stadi. Non voglio aprire il capitolo, cioè il 40% delle forze di polizia è impegnata in attività d'ufficio, per i passaporti, cioè cose che negli altri paesi non esiste. Cioè negli altri paesi il passaporto lo fa l'impiegato, non il poliziotto. E via dicendo, per non pagare degli straordinari non pagati e quant'altro. E la polizia penitenziaria ormai sanno, è stato detto ed è riscontrato, c'è gente che fa doppi turni, cioè c'è gente che è costretta a non prendere ferie o è costretta a darsi malata per poter riposarsi un attimo, ma riscontrato. E poi ci sono anche coloro che sono distaccati nei ministeri, i cosiddetti imboscati, sui quali anche qualche parola di biasimo andrebbe detta. Quindi voglio dire, la manifestazione di ieri del comparto sicurezza era una manifestazione per la legalità, certo, nel nome di diritti sindacali acquisiti. Cioè ci sono leggi dello Stato che stabiliscono qual è lo stipendio del poliziotto, più chiedevano giustamente di avere mezzi e strumenti. In tutto questo c'è una confusione terribile che non saprei spiegare. Ho ascoltato attentamente la spiegazione dei sindacati di polizia, ma sul riordino delle carriere c'è una confusione enorme, per cui gente che magari non è più in grado di fare il servizio dell'agente di polizia passa nei ranghi delle forze civili, dell'amministrazione, si ritrova a far fotocopie, quando magari era una persona che, voglio dire, al di là della specializzazione in quanto una persona laureata che aveva altre qualità e caratteristiche. Ebbene, su tutto questo risposte non ce ne sono, cioè non è che non ci sono risposte, non c'è proprio attenzione. E io ho un'impressione, vedo alcune cose che indicano chiaramente un tentativo di smantellamento della polizia di Stato, un tentativo di ricostituzione della forza di leva per quanto riguarda i militari, tutte e due cose portate avanti dalla Lega. Cioè il ministro Maroni, che oggi si lancia in una campagna a favore della polizia locale, mentre tace, perché è lui responsabile della polizia di Stato, su tutto il resto, sulla polizia di Stato, per esempio, su tutto il comparto sicurezza, dove l'attenzione... Hanno fatto così... La legge sulle ronde, roba di ore l'hanno decisa. In ore hanno fatto la legge sulle ronde.
Contro cui hanno pure protestato ieri i poliziotti.
Giustamente. Ma, cioè non è che hanno protestato, dice, quella è roba nostra. No, hanno protestato perché? Perché la forza in uno Stato l'esercita lo Stato. L'esercita lo Stato. Quindi quelle ronde fatte così, oltretutto le ronde giustificate col fatto che non c'è sicurezza. Oggettivamente uno dice, vabbè, perché la polizia di Stato non è in grado di assicurarla, allora abbiamo bisogno di altro. E invece non è così. È chiaro che se tu togli gli strumenti per operare, la storia dei militari nelle strade è esilarante. Cioè stiamo raccogliendo, più che le tessere, stiamo raccogliendo come funzionano i militari per le strade, quelli che garantiscono la sicurezza. È una buffonata.
Quindi fanno la scorta.
Non fanno niente, è una buffonata. È una buffonata. A parte Roma, che ci sono tre militari davanti all'ambasciata, è chiaro che se lì c'era una volante, una macchina della Polizia di Stato con due o tre agenti, è chiaro che hanno sostituito due o tre agenti. Ma quelli nelle città sono una cosa assurda. Racconteremo nei dettagli quello che accade a Verona. Cioè vanno in giro la camionetta, e giustamente i militari, cioè hanno mandato dei militari che non sono del posto, non conoscono la città, quindi hanno bisogno di essere accompagnati. Chi li accompagna non conosce la città, e quindi ci sono tre macchine a passeggio per Verona per garantire che il ministro La Russa possa dire di aver contribuito alla sicurezza del paese. Ma questa è una buffonata che costa, perché quando andremo a fare i calcoli, ogni militare quanto fa risparmiare la Polizia di Stato in termini di persone e di denaro, verrà fuori che ogni militare costa. Costa perché c'è bisogno degli agenti che li accompagnano, perché non possono andare soli. Cioè, è stata una cosa improvvisata, ma fa parte di una strategia, ormai è evidente. La Lega, ancora, e meno male che la Lega lo dice, perché c'è poi chi opera invece nel silenzio, la Lega alla Camera dei Deputati ha ricordato innanzitutto che la leva obbligatoria non è stata abolita ma sospesa. E quindi bisogna ripensare al fatto di, è un'ipotesi che la Lega avanza, di ripristinare la leva obbligatoria su base regionale.
Da ciò ognuno la fa a casa sua, per dire.
Esatto, non solo ognuno la fa a casa sua, ma in Veneto voglio i veneti che fanno i militari e magari i militari per le strade, no? E tutto questo è uscito fuori nel momento in cui discutavamo della mininaia, 400.000 euro per 30-40 ragazzi impegnati per 15 giorni dagli alpini, perché ormai non si trovano più alpini, è difficile convincere i ragazzi a fare gli alpini, e in quella sede la Lega ha avanzato questa proposta. La verità è che qui, più che il federalismo, stiamo facendo dei microstati. Cioè stiamo tornando non a prima dell'unità d'Italia, al tempo dei comuni e delle signorie.
Alberto da Giussano.
Del resto, come abbiamo fatto noi presidenti delle regioni, sono più dei signorotti che dei governatori. E ci sono certi che davvero prima o poi ne risponderanno, non politicamente, perché è inevitabile. Fatto così è inevitabile che prima o poi ne risponderanno e non politicamente, ma per non deviare, io credo che questa storia dei militari e dei poliziotti, quindi la tutela dei diritti dei militari e dei poliziotti e la tutela dei diritti di persone che servono lo Stato, e quindi anche i cittadini credo debbano essere, tra virgolette, informati di quello che ciò rappresenta, di quello che questo rappresenta. Cioè, così come il poliziotto si sente giustamente soggetto, diciamo, costituzionale, previsto dalla Costituzione, perché ha un mandato oggettivamente, certo non l'esercita direttamente, però è una figura che contribuisce alla tenuta dello Stato democratico. Nello stesso momento i cittadini devono poter contare sulla Polizia di Stato e non solo. Voglio dire, bisogna anche lì agire con durezza. Cioè, chi ha deciso di servire lo Stato deve sapere che se lo tradisce, se tradisce lo Stato, sarà punito severamente. Perché troppe volte, cioè, si va dal detenuto ucciso, o magari o dal ragazzo fermato e morto in caserma, ai carabinieri che fanno le finte perquisizioni per poi ricattare le persone, cioè, fatti di cronaca. Questi fatti di cronaca evidentemente capitano anche perché non vi è da parte dello Stato devo dire una formazione, un'educazione di un certo tipo. Io ricordo che al Parlamento europeo si è discusso a lungo, nel Consiglio d'Europa anche, sulla formazione delle forze dell'ordine, innanzitutto. Cioè, è una delle, come dire, materie principali di insegnamento, si riteneva dovesse essere quella dei cosa sono e quali sono i diritti umani fondamentali, e quindi quale deve essere la il mandato e la responsabilità di queste persone. Ecco, qui c'è da alzare un muro contro una deriva che va al di là della, cioè, voglio dire, quello che hanno fatto le forze, la manifestazione di ieri della polizia è poco rispetto a quello che sta accadendo, cioè niente. Cioè, non solo hanno fatto bene a far quella manifestazione, ripeto, forse i toni a volte le parole scappano, ecco, ma su quelli non c'è problema magari a condannare qualche parola di più, ma nei fatti ci siamo, ci stanno tutti. Cioè, quando un ministro accusa di come ha fatto Brunetta, che ha dato dei panzoni ai militari perché stavano in ufficio o perché non erano più, cioè se tu dai del panzone non puoi non aspettarti, no? Nel caso di una manifestazione poi di massa, oggettivamente non puoi non aspettarti quelle reazioni. Ma forse il ministro, che per rispetto del proprio mandato, delle proprie responsabilità, non dovrebbe usare certe parole. E credo che le vicende legate ai comparti difesa e sicurezza, che vedono nei vari partiti loro responsabili espertissimi, credo non abbiano capito davvero quello che sta accadendo nella, chiamiamo così, truppa, non, tra gli agenti, tra la base, continuando a confrontarsi loro con gli stati maggiori, non avendo più, ritengo, alcun legame con la base, sebbene per esempio la base della polizia, l'altro giorno c'erano 22 persone, penso, in rappresentanza di 12-13 sindacati della polizia, e molti di questi sindacati avevano il loro referente nella CGIL, nella CISL, nella UIL, nell'UGL e via dicendo. Però c'è anche lì ho l'impressione una rottura nella visione di insieme. E quello che abbiamo visto ieri a Roma è, attenzione, i poliziotti avevano chiesto di poter, i sindacati di polizia avevano chiesto di poter manifestare in prossimità, non davanti ai palazzi della politica, e invece casualmente, credo sia stato un errore della questura nell'indicare il tragitto, li hanno fatti passare davanti al Ministero della funzione pubblica, e quindi se la sono presi con Brunetta. Ma il fatto che anche la politica si rifiuti di vedere tutto questo, credo che sia un grosso errore, ma soprattutto per la tenuta democratica del paese, non per altro.